La fondazione N Bancomat dei gerarchi. Soldi a pioggia verso il PDL. Risolto anche il pignoramento di una casa di Alemanno. Di Alessandro Ferrucci e Malcolm Pagani. La segretaria della Federazione Romana Patrizia Cancelli minaccia di pignorare un appartamento ad Alemanno. Nessun problema, ci pensa la Fondazione AM. I parlamentari avvocati del PDL come Filippo Berselli battono cassa per migliaia di euro, mani in tasca e portafogli aperto, copre sempre la Fondazione AM. Manca un milioncino di euro per foraggiare le regionali del 2010, basta chiedere. Era generosa la Fondazione, erogava soldi a pioggia, cedeva incomodato d'uso quasi gratuito immobili ai giovani del PDL, le storiche sezioni del MSI, e prestava denaro senza chiedere interessi, in spregio ai diritti degli associati, anche al partito rivale in tempi, quelli del che fai, micacci, che avrebbero consigliato decisioni differenti. Quasi 4 milioni di euro dati senza fiatare al PDL a marzo del 2010 e poi restituiti mesi dopo con una sorpresa. Il versamento di ritorno del partito di Silvio Berlusconi proveniva da un conto estero, da una banca europea. Forse solo perché in questa storia nebbiosa e fosca non mancasse un ulteriore mistero. Il PDL si appoggiò finanziariamente a un istituto bancario sopranazionale nonostante di tale movimentazione non ci fosse traccia nel rendiconto della fondazione di AN chiuso il 31 dicembre dello stesso anno. Persino inevitabile che i fratelli di ieri impegnati ad accoltellarsi politicamente oggi arrivassero dopo l'avvio della causa civile al procedimento penale. Sulla vicenda dei 26 milioni di euro scomparsi dalla Fondazione di Alleanza Nazionale, nata nell'aprile 2009 dopo il congresso in cui si decise di far confluire l'eredità post-Messina nel PDL, si addensano nubi. Se ne stanno occupando in procura a Roma, mentre lo scenario è quello del tutti contro tutti. I vecchi compagni, anzi camerati di strada come Storace, si dicono indignati, la Russa minimizza, Granata attacca. Scenario di guerra. Finiani e truppe pidielline duellano per un patrimonio stimato, tra liquidi e immobili, in circa 400 milioni di euro. Denunce di appropriazioni indebite e addirittura di furti di reliquie, come quella presentata da Roberto Menia di FLI a fine 2011 in cui il capogruppo alla Camera lamentava la sottrazione di beni custoditi nella sede di Trieste. Il clima è pessimo e non è più tempo di conciliazioni. Sembra chiaro che la fondazione, inizialmente in mano ai Finiani, poi estromessi dai colonnelli folgorati da Berlusconi, non agisse in regime di liquidazione, ma gestisse l'esistente. Quando i due periti del Tribunale di Roma si sono trovati di fronte alle migliaia di pagine prodotte dalle controparti, hanno scoperto angoli interessanti. Il cambio delle governance delle società immobiliari della fondazione, ad esempio, un atto incongruo più utile a cambiare la composizione dei CDA e ad assumere che alla dismissione delle stesse, o l'inserimento coatto nei bilanci della fondazione del 2011 della cessione dei titoli derivanti dall'eredità della contessa Anna Maria Colleoni, di cui faceva parte la casa di Monte Carlo, per 365.000 euro. Peccato che la cessione fosse avvenuta un anno e mezzo prima e di alcune allegre distrazioni la relazione sull'attività di liquidazione dell'Associazione Alleanza Nazionale sia piena. Sui rendiconti c'è enorme confusione. Gli esercizi di chiusura non risultano corredati dalla necessaria e prevista relazione del Collegio dei Revisori. Quando l'aria intorno alla fondazione si fa salata ed appare chiaro che non siano stati soddisfatti creditori né fornitori, il Comitato dei Garanti si preoccupa di dare forma definitiva al termine liquidazione. Reagiscono con 2 anni di ritardo sulle previsioni. Il 17 novembre 2011 autorizzano il neo presidente, il senatore Mugnai, a costituire la fondazione AN e a trasferire in suo favore 55 milioni divisi tra fondo di dotazione iniziale e fondo di gestione iniziale, oltre a una serie di immobili e terreni sparsi tra Latina, Roma, Crema e Monterotondo. Un'assoluta stranezza che si lega a quella dell'inventario dei beni. In nessuna delle 2 occasioni in cui viene stilato, a marzo del 2009 e a novembre del 2011, si può scorgere la firma del rappresentante legale né di alcun soggetto legittimato. E inoltre gli inventari non consentono la puntuale individuazione dello stato d'uso dei beni, impedendo così ai periti di accertarne l'esattezza del contenuto. In questa vicenda, come in tutte quelle legate al finanziamento dei partiti, balla un oceano di liquidità. Quello dei tormentati eredi di Giorgio Almirante e dei figli illegittimi del pentapartito emigrati in Forza Italia è frutto della cartolarizzazione ottenuta grazie alla BIS, la banca guidata da Mario Ciaccia, attuale sottosegretario alle infrastrutture e vice di Corrado Passera. Tradotto, Forza Italia e AN nel 2008 transarono con l'istituto l'immediato pagamento dell'intero rimborso elettorale per fruire immediatamente di oltre 40 milioni di euro. Soldi per cui si litiga, come dopo ogni funerale, ferocemente, senza ombra di memoria o di pietà. Capitali all'estero. Il leghista Pirovano. Altro che Tanzania, più soldi a Radio Padania. Di Elisabetta Reguitti. L'antefatto, Radio Padania non ha pagato i giornali arretrati e l'edicola si è rifiutata di consegnare i giornali. Il fatto, Ettore Pirovano, presidente della provincia di Bergamo, ex deputato da fine novembre, si toglie il gusto di dire: gli amministratori della Lega dovrebbero chiedere alla Banca della Tanzania, dove sembra che il carroccio abbia investito nostra direzione redazionale, di inviare un bonifico all'edicola per saldare i mesi arretrati di giornali non pagati. Le sembra normale che la Lega abbia investito in Tanzania? Se mi vuole far dare addosso alla Lega, sappia che non ci riuscirà. Diciamo che a volte dire ciò che si pensa può essere un bene per tutti. Tipo, che mi girano molto le balle se penso che qualcuno faccia investimenti senza senso, mentre alcuni militanti pagano di tasca propria le bollette delle sedi. Tornando al caso della radio senza giornali, mi hanno poi spiegato che si è trattato di un disguido, ma trovo comunque fastidioso che ciò sia potuto accadere. Parliamo ancora di soldi. Dopo la sentenza contraria al doppio incarico a fine novembre ha presentato le dimissioni. Il suo collega leghista, il presidente della provincia di Brescia Daniele Morgora, ha presentato invece un ricorso per difendere il suo vitalizio. Roma sarà pure ladrona, ma quando si tratta di soldi. Mi sono dimesso il 21 dicembre, dopo la ratifica avvenuta con il voto dell'Aula. Non l'ho fatto per evitare di non incorrere nel nuovo sistema pensionistico, visto che ho già 62 anni e questa è la mia 4ª legislatura. L'ho fatto prima di essere obbligato a farlo. La sentenza contro il doppio incarico riguarda i sindaci, verosimilmente verrà estesa anche ai presidenti di provincia nostra direzione redazionale. Me ne sono tornato a casa mia lasciando lo schiaccificio di bottoni di Roma. Sono un cultore del libero arbitrio e penso che la coerenza sia degli esseri umani, non dei partiti. i militanti ci soffiano sul collo e ci giudicano per quello che facciamo. Sarà così anche per Mogorà. Roberto Maroni, nuovo governatore della Lombardia, sarebbe un sogno. Un peccato per la politica nazionale, ma una manna per quella regionale e più in generale per quella del nord. Con Lombardia, Veneto e Piemonte la Lega diventerebbe davvero il primo partito del nord. Ma senza PDL la Lega non arriverebbe a Roma. Non importa. Meglio governare bene al nord che schiacciare bottoni solo per il sud. E l'alleanza PDL con il segretario Angelino Alfano, a Bergamo e in Veneto non prenderemmo neppure un voto. È una brava persona, ma il fatto che sia del profondo sud non gioca a favore dell'alleanza, direi proprio di no. Intende dire che sarebbe allora meglio il ritorno di Berlusconi, guardi se si mettesse davanti a un cammino e finalmente decidesse di fare il nonno a tempo pieno sarebbe un bene per tutti. Margherita, anche in Liguria i conti non tornano. L'ex tesoriere Barile, i nostri bilanci erano strani. Di Ferruccio Sansa. La Margherita rischia di perdere altri petali. Dopo l'allegra gestione delle casse nazionali, ecco che vengono a galla dubbi anche sui conti delle segreterie locali. Genova, per esempio. Ma il punto è anche un altro. Carte alla mano si può dire che i vertici locali e nazionali del partito già nel lontano 2006 erano stati avvertiti che qualcosa della gioiosa macchina da guerra non quadrava. Raccomandate con ricevuta di ritorno che parlano di bilanci tenuti nascosti perfino ai revisori dei conti. Ma non solo. Assemblee convocate nel cuore della notte e nomine effettuate senza numero legale. A raccontare la storia è Luigi Barile, noto commercialista genovese e per passione produttore di grappa. Un tipo combattivo che ha ottima memoria e che nel suo archivio conserva sempre tutto. Così il giorno che è scoppiato lo scandalo Lusi gli è tornata in mente una vecchia storia. Ero il cassiere della Margherita Ligure e già nel 2006 avevo segnalato a tutti che c'erano parecchie cose che non andavano, racconta. Chiacchiere, no, Barile apre uno scatolone e mostra le carte. Pacchi di raccomandate indirizzate ai vertici nazionali e locali del partito. A partire da luglio 2005, ecco che cosa scriveva Barile il 1 aprile del 2006. Il fatto è in possesso delle lettere. Caro Rosario, voglio esprimerti tutto il mio stupore circa la tua affermazione che lo statuto della Margherita non prevede i revisori dei conti. Ti invito a leggere l'articolo 20. Ma sembra che tu non ti renda conto in quale situazione di illegalità ti trovi, non avendomi dato la possibilità di esercitare il mio incarico di presidente del Collegio dei Revisori dei Conti regionale. Il destinatario della missiva è Rosario Monteleone, all'epoca presidente regionale della Margherita, oggi, dopo il cambio di casacca, presidente del Consiglio regionale, UDC, e pedina chiave della maggioranza di centrosinistra nella regione Liguria. Barile gli chiede di vedersi urgentemente, parla di grave inadempienza. Eppure la situazione pare andare avanti. Barile evidentemente teme conseguenze politiche e magari anche di altro genere, essendo chiamato, come revisore, a mettere la firma sotto i conti della Margherita, senza neanche vedere il bilancio. Il 18 aprile 2006 così Barile decide di scrivere direttamente ai vertici nazionali Francesco Rutelli e Arturo Parisi e in copia a Monteleone e al vice segretario locale Lorenzo Basso, oggi segretario regionale PD. E descrive molti episodi anomali, Caro Francesco, caro Arturo, alle precedenti lettere non è stato dato né formale né sostanziale. Tuttavia è necessario mettere mano alla situazione perché quando vi sarà la distribuzione dei contributi dell'ultima campagna elettorale i conti dei partiti dovrebbero essere a posto onde accedervi senza difficoltà e senza dare adito a critiche. Barile, tanto per capire il tipo, scrive: mi rendo conto che queste considerazioni potrebbero indisporvi, ma il mio senso di responsabilità me le impone. Che cosa succede? Niente, a giudicare dalla successiva lettera del 4 luglio. Lamento la mancata risposta alle precedenti raccomandate. E Barile descrive altri episodi anomali. Procedure di elezione del presidente dell'Assemblea Ligure, Romolo Benvenuto, che fu anche responsabile ambiente della Margherita. Parla di mancanza di numero legale, di presenza media di 20 persone rispetto ai 120 aventi diritto, parla di assemblee a mezzanotte in prima convocazione, per far sì che in seconda convocazione il voto sia valido a prescindere dal numero dei presenti. Una tecnica, chiosa Barile, che la dice lunga sulla mentalità da amministratore di condominio. In 2 anni, assicura il revisore dei conti, tutte le assemblee si sono svolte senza numero legale. Monteleone sul secolo XIX ha assicurato, in Liguria non c'era alcun tesoro della Margherita da spartire, al PD abbiamo consegnato sedie e suppellettili della vecchia sede, io ho pagato di tasca mia l'ultima bolletta del telefono. Per noi l'esperienza della Margherita si chiuse con un debito da 20.000 euro, per pagarlo ci autotassammo. Ma una cosa è certa, le segnalazioni di Barile, numerose e dettagliate, restarono lettera morta. Raccontano la vita della Margherita dall'interno e non tralasciano accenni a quanto avveniva a Roma. Si parla di un senatore che si sarebbe lamentato: avete votato delle nomine senza il numero legale, mentre le lettere di protesta vengono cestinate. L'indagine, la fondazione trasformata in bancomat dai gerarchi. Da Alemanno a Berselli, la lista nera dei soldi di AM. Denaro usato anche per non far pignorare l'appartamento del sindaco e per pagare un senatore avvocato del PDL. Di Alessandro Ferrucci e Malcolm Pagani. La segretaria della Federazione Romana minaccia di pignorare un appartamento ad Alemanno. Nessun problema, ci pensa la fondazione AM. Manca un milioncino per foraggiare le regionali 2010. Basta chiedere.